Radio Giornale.
Gino Ceschino al microfono, buona domenica. Accordo quadro Svizzera-UE, se a livello politico i sì convinti sembrano pochi, sorprende un sondaggio della NZZ, il 60% degli intervistati lo sosterrebbe. Curiosità dopo il risultato di Zurigo per le elezioni cantonali di Lucerna, si vota anche a Basilea Campania. Una donna alla guida della Slovacchia, Susana Čaputová, ha vinto le elezioni presidenziali. E oggi è il voto per le presidenziali anche l'Ucraina, tra i candidati favoriti, tra questi un comico televisivo che potrebbe essere la sorpresa. Tre punti per allontanare definitivamente l'ultimo posto, il Lugano Calcio è ospite di un grasshopper in difficoltà. L'accordo istituzionale con l'UE attualmente sul tavolo non ha alcuna possibilità di essere approvato. A dirlo è il presidente della Confederazione, Ueli Maurer, quando ormai la vasta consultazione lanciata dal governo è praticamente giunta al termine. Ma se nel mondo politico il sostegno all'accordo è per lo più poco convinto, a sorpresa sembrerebbe esserlo di più tra i cittadini. Un sondaggio della NZZ Am Sonntag indica infatti che il 60% degli interrogati si dice a favore. Da Berna, Mattia Serena.
Partiti, cantoni, associazioni economiche e sindacati, tutti hanno ormai preso posizione sul tanto discusso accordo istituzionale raggiunto dopo lunghe trattative con l'Unione Europea e la risposta più frequente è stata sì all'accordo, ma ora è il governo a dover tirare le somme. Per il presidente della Confederazione la situazione è chiara. L'accordo quadro che abbiamo davanti in questo momento, anche dopo la consultazione, non ha alcuna possibilità di essere accolto. Ci vogliono delle correzioni, ci dice Ueli Maurer. Correzioni, soprattutto precisazioni, chieste da più parti per chiarire i punti più controversi. Quali potranno essere a questo punto i prossimi passi del governo? Le discussioni che saremo chiamati a fare dovranno avvenire con una certa riservatezza, afferma Maurer, che non vuole pronunciarsi sui tempi e sui modi. L'accordo come si presenta ora non ci serve, ma abbiamo bisogno di un accordo che assicuri sicurezza dal punto di vista giuridico, aggiunge il presidente della Confederazione. I cittadini sembrano però avere una posizione diversa da quella dei politici. Secondo un sondaggio dell'istituto GFS pubblicato dalla NZZ Am Sonntag, il 60% degli intervistati sostiene l'accordo istituzionale così com'è, un sostegno presente tra gli elettori di tutti i partiti a parte l'UDC. Si tratta però di un sì a denti stretti. In realtà la maggioranza della popolazione vorrebbe mantenere i rapporti bilaterali così come sono. Prevale però l'idea che senza l'accordo l'economia potrebbe essere penalizzata, in particolare per l'accesso al mercato europeo, con conseguenze negative sul benessere del paese.
Andiamo adesso a Lucerna per l'elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, un appuntamento che in vista delle elezioni di ottobre viene seguito con interesse e dopo in particolare le sorprese zurighese. A Lucerna troviamo la nostra inviata Maria Iannuzzi. Maria, sono attese sorprese anche lì?
Grossi cambiamenti in governo non sono attesi. La possibilità che la candidata verde, unica donna in corsa per l'esecutivo, venga eletta appaiono esigue. E anche il candidato socialista, ritenuto dagli osservatori il candidato ideale della sinistra, pur avendo qualche chance in più, difficilmente riuscirà a riportare dopo 4 anni di assenza il PS nell'esecutivo. Il Consiglio di Stato lucernese, composto attualmente da 5 uomini, 2 PPD, 1 PLR, 1 UDC e 1 indipendente, potrebbe quindi mantenere la stessa configurazione borghese. Anche perché dei 5 consiglieri di Stato in carica, 4 si ripresentano e il PLR non dovrebbe avere problemi a riconfermare il seggio lasciato libero dal proprio esponente.
Dunque, improbabili novità per quello che riguarda il Consiglio di Stato, il Parlamento invece?
Qui vi è decisamente più incertezza. La recente vittoria che il PS ha ottenuto lo scorso gennaio presso il Tribunale federale e che ha costretto, ricordiamo, il Canton Lucerna a tornare a versare i sussidi per la riduzione dei premi anche al ceto medio, ecco, questo potrebbe favorire i socialisti che contano attualmente 16 deputati su 120. I Verdi e i Verdi liberali, rappresentati rispettivamente da 7 e 5 deputati, potrebbero essere favoriti dal dibattito su clima, sì, ma non come a Zurigo. Lucerna, non va dimenticato, non è un cantone urbano, solo un quinto circa degli elettori vive nella capitale. Interessante sarà vedere la performance del PPD, chiamato a difendere 38 seggi, e dell'UDC, che dalla metà degli anni 90 ha visto crescere il numero dei gran consiglieri da 11 a 29. Se ne saprà di più nelle prossime ore.
Maria Iannuzzi in diretta da Lucerna, ti ritroveremo alle 18.30 per i risultati, ricordandovi che oggi si vota anche a Basilea Campania, naturalmente anche di questi risultati vi daremo conto nei prossimi appuntamenti informativi. Io accolgo in studio Paola Latorre per la consueta rassegna dei domenicali. Allora Paola, del sondaggio sull'accordo quadro della Sonntag abbiamo parlato in apertura, ma tu hai anche altro da raccontarci.
Beh sì, partiamo da Le Matin Dimanche, che torna su una statistica pubblicata domenica scorsa dalla Sonntag Zeitung. Accanto a quelle sulla criminalità delle pulizie cantonali, la Mobiliare ha pubblicato la sua statistica sui furti, e il Domenicale Romando oggi mette in evidenza i dati che riguardano un comune vodese, ma guardando la classifica noi notiamo che è il comune di Astano il primo nella notifica di sinistri. Il dato, 234 clienti su 1000, riguarda un periodo di 5 anni. La Mobiliare relativizza e precisa che non tutte le denunce che arrivano all'assicurazione vengono anche poi fatte in polizia, e che la sua clientela non è rappresentativa della Svizzera perché riguarda un terzo del mercato nazionale.
Anche la Sonntag Zeitung torna sulla statistica sulla criminalità e si concentra sui reati sessuali commessi da minori.
Sì, mette in evidenza i 53 bambini denunciati per violenza sessuale nel 2018, un record. 167 sono invece i teenager accusati di atti sessuali su minori, anche in questo caso si tratta di un numero decisamente alto. Secondo gli esperti interpellati dal Domenicale, è colpa del facile accesso alla pornografia online e dell'immagine sbagliata della sessualità che questa pornografia veicola. E restiamo in tema di criminalità per parlare degli attacchi ai bancomat avvenuti recentemente anche in Ticino. Ne parla sempre la Sonntag Zeitung, che si chiede perché ad essere presi di mira sono quelli di Raiffeisen. Beh, perché ce ne sono di più. Raiffeisen infatti può contare sulla rete più fitta di bancomat e spesso si trovano anche in zone discoste, e gli attacchi avvengono nelle zone di frontiera, quindi l'area di Ginevra e il Ticino.
Senti Paola, ho visto che si parla di Ticino anche su un altro domenicale.
Beh, sul Sonntagsblick esattamente, si parla più precisamente dell'aeroporto di Lugano Agno. Il Sonntagsblick oggi scrive dei timori di Swiss per lo scalo quando sarà aperta la galleria di base del Ceneri. Già ora il collegamento Lugano-Zurigo è poco redditizio, con la galleria ci vorrà meno tempo per arrivare a Zurigo in treno e l'aereo sarà meno attrattivo, anche se, sottolinea un portavoce dell'FFS, un collegamento diretto Lugano-Aeroporto di Zurigo non è stato ancora pianificato. Che Swiss possa rinunciare al collegamento è fuori discussione, risponde Lugano Airport interpellato dal Sonntagsblick. E parliamo ancora di FFS, ma il tema è decisamente diverso, perché Le Matin Dimanche oggi scrive che le ferrovie hanno deciso di posare 5 km di reti di sicurezza accanto ai binari tra Villeneuve e Ginevra, quindi il tratto che costeggia il lago Lemano. Questo per impedire l'intrusione di terzi, come gente che cammina lungo i binari o peggio persone che si gettano sotto il treno. Delle reti sono già state posate, ci dice Le Matin Dimanche, in aree sensibili, per esempio in prossimità di ospedali psichiatrici.
Paola Latorre e la sua scelta di notizie tratte dalla stampa domenicale. Noi adesso andiamo all'estero. La Slovacchia avrà per la prima volta nella sua storia una presidente donna. Come prevedevano i sondaggi della vigilia alle elezioni presidenziali di ieri, si è imposta con il 60% Susana Čaputova, che permette di lottare contro la corruzione, i conflitti di interesse e l'impunità di cui finora hanno beneficiato alcune sfere del potere. Il suo ritratto è di Stefano Grazioli.
45 anni, bella presenza e un carattere molto forte, decisa sempre ad andare per la sua strada, combattendo anche per gli altri. Susanna Čaputová è il volto pulito della Slovacchia che vuole cambiare, lasciarsi alle spalle ombre mafiose, intolleranza e xenofobia. È entrata in politica poco più di un anno fa col nuovo Partito Progressista, una piattaforma liberale che fa da contraltare a populisti e conservatori. Prima faceva il suo mestiere, quello di avvocata, impegnata soprattutto per i diritti civili. Nel 2016 ha vinto il premio Goldman per l'ambiente, una specie di Nobel verde per chi si batte per un mondo pulito. Per anni ha denunciato lo scandalo di una discarica abusiva nel suo paese natale, a 20 chilometri da Bratislava, fino ad avere ragione di fronte alla Corte Costituzionale. Europeista convinta, la sua battaglia elettorale l'ha fatta e vinta contro l'inquinamento sovranista e per una maggiore trasparenza politica. A favore di aborto e delle unioni di persone dello stesso sesso, divorziata con due figlie, si trasferirà presto a Palazzo Grassalkovic, la sede presidenziale a Bratislava. Non si sa ancora però se con lei andrà anche il nuovo compagno, un noto fotografo e musicista.
Dalla Slovacchia all'Ucraina, dove pure oggi si sceglie il nuovo presidente, nel paese in guerra da 5 anni, nell'est separatista filorusso del Donbass, e che, lo ricorderete, ha perso la Crimea annessa alla Russia nel 2014, i seggi sono aperti da questa mattina per il primo turno di elezioni dagli esiti incerti. Noi a Kiev troviamo Giuseppe D'Amato. Giuseppe, buongiorno. Comincio con il chiederti chi sono i candidati in lista e se c'è un favorito.
Buongiorno, allora i tre favoriti, perché si deve parlare di tre favoriti, sono Volodymyr Zelensky, che è un comico, attore, un antisistema che viene indicato da tutti i sondaggi avanti tra il 20 e il 25%, il presidente uscente Petro Poroshenko, un po' il padre della scelta pro-europea, pro-occidentale, filonato, e soprattutto al merito di aver creato, aiutato a creare la Chiesa ortodossa ucraina indipendente dopo 332 anni sotto la giurisdizione russa. La terza è Yulia Tymoshenko, l'ex principessa del gas, l'ex eroina del primo Maidan del 2004. Sono 39 candidati, l'elettorato appare frammentato e il ballottaggio si terrà quasi sicuramente il 21 aprile.
Senti, il paese è ancora in guerra, lo abbiamo ricordato, si vota anche nella porzione del Donbass ancora controllata da Kiev, e quanto il conflitto è stato presente nella campagna?
Il conflitto è presente da 5 anni, tutti i giorni sui notiziari, nei discorsi della gente, e purtroppo c'è una scia ininterrotta di sangue. Stiamo parlando di un conflitto che ha già provocato 13.000 morte e 2 milioni di sfollati, quindi è una cosa molto pesante. Quindi è chiaramente stato presente, però non incide molto sulle scelte degli elettori, e soprattutto c'è una forte ondata anti potere, antinomenclatura, contro la corruzione. Questi sono i discorsi principali che si sono sentiti. Nella parte del Donbass ancora controllata da Kiev si sta votando anche lì, chiaramente in quella in mano ai filorussi, ai separatisti filorussi invece no.
E proprio a proposito della guerra nel Donbass, uno dei problemi che deve affrontare l'Ucraina è il reinserimento dei veterani nella società. I programmi governativi sono insufficienti, i reduci del fronte così si organizzano da soli per creare piccole imprese. Tra le più note c'è Pizza Veterano, una pizzeria nel pieno centro di Kiev. Il servizio è di Matteo Tacconi.
Una pizzeria gestita da giovani ucraini, età media 30-35 anni, che hanno combattuto sul fronte del Donbass contro i separatisti filorussi. Il nome dice tutto, Pizza Veterano. Si trova nel pieno centro di Kiev ed è sempre affollata. Incontriamo il titolare, Leonid Ostaltsev.
I was in the regular army as a volunteer.
Ho servito nell'esercito come volontario. Il mio battaglione effettuava operazioni oltre le linee nemiche. Sono andato sul fronte dell'Est nel giugno 2014 e sono stato congedato nel luglio 2015. Cosa fare? Come trovare un posto nella società? Si è chiesto Leonid una volta a casa. Il governo è troppo lento. non ci sono programmi adeguati per il reinserimento nella società. I veterani tornano dalla guerra e non sanno che fare. Si mettono a cercare lavoro e durante i colloqui dicono: sono un veterano, ho servito il paese. L'azienda promette che li richiamerà, ma non lo fa, perché ci sono un sacco di stereotipi sui reduci. Dicono che siamo psicopatici, che portiamo con noi granate. Prima di andare in guerra, Leonid Ostaltsev aveva lavorato come pizzaiolo. Ha deciso di ripartire da lì per sé e per i suoi commilitoni. Con questo progetto do lavoro a veterani. Insegno loro il mestiere del pizzaiolo, tra i più pagati nel settore della ristorazione. Andiamo in cucina dove parliamo con Evgeny, il responsabile. Sono tornato dal fronte ad agosto del 2016 e ho pensato solo a riposarmi. Ma a ottobre mia moglie mi ha detto che aspettava un bambino da me e allora ho dovuto pensare a un lavoro. Ho visto su Facebook che qui si cercava personale. Non sapevo nulla di ristorazione, ma mi son detto perché no. Ormai sono qui da più di 2 anni e mi piace. Un grande mitra davanti a una parete, stemmi e bandiere di battaglioni vari, ma questo non è un posto per soli veterani. Leonid Ostaltsev. Non volevo creare una casta chiusa. Questo luogo deve essere interessante per i veterani e i non veterani. Qui si possono abbattere i pregiudizi. La gente può vedere che siamo normali, che facciamo la pizza, che offriamo un buon servizio. Sentiamo Natalia e Inna, due ragazze che cenano spesso qui. Ci piace questo posto, ha uno spirito unico. Questi ragazzi hanno lottato per la nostra libertà, il loro è un valido progetto sociale e poi il cibo è buono. Chiediamo qual è la loro pizza preferita.
Oduvancik.
La Oduvancik, dente di leone vuol dire il fiore, ma anche il nome di battaglia di Leonid Ostaltsev.
E chissà che ci mettono sopra la pizza Oduvancik a Kiev. Il radiogiornale è finito, buona giornata.